Allora, oggi capitolo 14. L'altra volta avevamo visto il capitolo 13, l'ignorazio elenchi nelle prove di Aristotele, e ci eravamo divertiti a vedere come Jukasiewicz ritiene che Aristotele ritratti in parte il PNC in alcuni passaggi. E poi ci eravamo chiesti se non fosse solo un trucco retorico quello di Aristotele o ci fosse della sostanza. E la risposta avviene in questo capitolo, dove si chiarisce uno degli elementi fondamentali della strenua difesa che fa Aristotele del PNC. Quindi, ripeto, gli elementi tecnici formali della pars destruens se li abbiamo superati. Adesso ci si concentra sulle motivazioni aristoteliche, che sono di natura, sono correlate o alla sua metafisica o alla sua, abbiamo visto, ultra peculiare filosofia del linguaggio. O a delle polemiche puramente contingenti, come vedremo anche in questo capitolo, e una volta chiarita uno degli aspetti fondamentali della difesa del PNC, sarà ancora più strano come si sia potuto continuare a difenderlo sulle spalle di Aristotele, nonostante ci siano proprio già nel testo aristotelico della metafisica tutti gli indizi che, insomma, bisognava sviluppare ricerche ulteriori o rileggere in chiave magari un tantinello più pragmatica il PNC, come abbiamo visto anche nelle altre letture. E quindi leggiamo il capitolo 14, caratteristiche delle prove di Aristotele. Nell'esaminare le prove aristoteliche del PNC, bisogna sempre ricordare che queste hanno un carattere marcatamente polemico. La seconda prova elenctica, basata sul concetto di sostanza, è rivolta, come suppone giustamente Maier, contro i megarici, i quali non ammettevano la differenza fra sostanza e accidenti. E anche la terza prova elenctica è diretta contro gli eristici di Megara, vista la stessa scelta dell'esempio, andare a Megara. Ma indubbiamente Aristotele ha lottato per il PNC contro la scuola di Antistene, come sembra testimoniare la parola apaideustia, scusate il mio greco, che viene usata continuamente sia da Platone che Aristotele in relazione al nome di Antistene. Aristotele tratta tutti gli eristici con rabbia e disprezzo, chiama depravata la loro scienza, la quale è da loro professata solo per il piacere della disputa. Tra l'altro, qui si nota che Aristotele, esattamente come Platone, quindi le due colonne portanti, genetiche quasi del pensiero occidentale, hanno un'idea fondamentalmente essenzialista o sostanzialista del fare filosofia, che poi si è trasmessa, come sappiamo, anche al contemporaneo, di contro alla sofistica, che era vista appunto con occhi negativi, beh, queste cose le sapete, però è importante perché influisce molto anche su questioni logiche, come quella del PNC. E vedremo perché. Per Aristotele, gli avversari più seri del PNC sono i sostenitori della teoria sensistica della conoscenza ideata da Protagora o di posizioni simili. Di questi si occupa nei capitoli 5 e 6 del libro terzo della Metafisica. Secondo questa teoria, tutta la nostra conoscenza si fonda sulla percezione sensoriale, quindi abbiamo dei proto-empiristi. Ora, sia la stessa percezione che i fenomeni percepiti contengono molte contraddizioni. Ciò che uno considera dolce a un altro sembra amaro. E anche alla stessa persona un medesimo fenomeno appare in modi diversi a seconda delle condizioni percettive. Possono quindi esistere vari giudizi, anche contraddittori, sulla stessa cosa, i quali, fondandosi sulla percezione sensoriale, sono tutti veri. Inoltre, i fenomeni percepiti dai sensi mutano continuamente, ovvero, come dice Eraclito, scorrono, per cui non esistono mai veramente, poiché nascono e muoiono nello stesso istante. Se invece dallo stesso fenomeno nascono dei fenomeni contrari, allora ognuno di essi deve contenere dei germi contrari, quindi anche contraddittori. In questo modo tutto il mondo dei sensi è pieno di contraddizioni. Tra l'altro, vi ricordo la distinzione dei termini contrario e contraddittorio, ne avevamo parlato, avevo messo anche sulla chat di Discord il disegno del famoso quadrato aristotelico e anche i modi diversi in cui si formalizzano logicamente queste due nozioni differenti, ma che spesso vanno a braccetto, nel senso che una può implicare l'altra. Nei confronti di questa teoria, Aristotele assume una strana posizione. Egli ne rifiuta l'ipotesi fondamentale, secondo cui la conoscenza umana si basa esclusivamente sull'esperienza dei sensi. sembra però accettarne proprio le conseguenze che sono più pericolose per il principio di contraddizione. Leggiamo il seguente brano. Coloro che hanno abbracciato questa opinione a causa di certe difficoltà lo fecero in base all'osservazione delle cose sensibili e si sono formati la convinzione che i contrari e i contraddittori possano esistere insieme, vedendo che i contrari derivano da una medesima cosa. Infatti, se non è possibile che si generi ciò che non è, in quella cosa dovevano già preesistere tutti e due i contrari insieme. Così dice appunto Anassagora, secondo il quale tutto è mescolato in tutto, e così dice anche Democrito, secondo il quale il vuoto e il pieno si trovano nello stesso modo, in qualsiasi parte, solo che per quest'ultimo il pieno è l'essere e il vuoto il non essere. Orbene, a coloro che hanno tratto le loro convinzioni da queste considerazioni, diremo che in un certo senso ragionano rettamente, ma che in un altro senso essi sono in errore. Allora, attenzione, prima di leggervi l'ultimo pezzo, a questo paragrafo. Dunque, la dottrina secondo la quale tutte le cose sono contraddittorie perché tutte derivano dai sensi, ok? O meglio, tutta la conoscenza deriva dai sensi, quindi qualunque fenomeno percepito contiene in sé delle contraddizioni, si basa appunto, come spiega lui, sul semplice fatto che possiamo rilevare dalla semplice osservazione che i fenomeni contengono delle contraddizioni. Dato che l'essere non può nascere dal non essere, allora è chiaro che questi contrari erano già intrinseci al fenomeno fin dall'inizio, ok? E quando Aristotele dice Anassagora, secondo il quale tutto è mescolato con tutto, a Democrito, secondo il quale il vuoto e il pieno sono la stessa cosa, vi ricordate cosa si è detto l'altra volta? L'obiezione veramente più sconcertante e corretta, forse, di Yukasiewicz, ha un argomento proto o semi ex falso quodlibet di Aristotele, cioè se non accetti il PNC tutto è uguale a tutto, il vero è uguale al falso, la risposta era, ma chi l'ha detto? Dove sta scritta questa cosa? E infatti, come vi avevo detto, è un principio che deve essere assunto in una logica per evitare che esploda, si dice in gergo tecnico, cioè che si possano derivare contraddizioni da qualunque cosa. Ora, il punto qual è? Che si può inquadrare meglio storicamente questo errore un po' retorico di Aristotele. Cioè lui fa questo errore perché gli altri filosofi contro i quali polemizza in effetti giungono a queste conclusioni, cioè ammettono l'esistenza di contraddizioni e dicono che tutto è uguale a tutto, eccetera, eccetera. Cioè scadono in una specie di forma molto triviale di relativismo. Per cui l'obiezione di Lukasiewicz era sacrosanta ma molto contemporanea, ok? E questo è interessante. E non solo, lui conclude dicendo a queste persone possiamo dire che in un certo senso esse ragionano rettamente, ma che in un altro senso esse sono in errore. Attenzione, perché qui c'è una specie di concessione al PNC, come vedremo più avanti, perché appunto lui ammette l'esistenza di due contrari all'interno proprio delle ragioni dei sensisti, cioè dice ok, in effetti avete ragione ma avete anche torto, dipende dai punti di vista, e dipende dai punti di vista è più o meno quello che dicevano Protagora e gli altri. E infatti lui cosa dice? Infatti l'essere si dice in due sensi, pertanto in un senso è possibile che qualcosa derivi dal non essere, mentre nell'altro senso non è possibile. Ed è anche possibile che la medesima cosa sia e non sia, ma non nel medesimo rispetto. Infatti è possibile che la medesima cosa sia ad un tempo i contrari in potenza, ma non in atto. L'ultima frase è estremamente importante per la nostra questione. Essa infatti, con parole chiarissime, esprime il limite del PNC. Secondo Aristotele, non rientrano in esso gli enti potenziali, giacché possono possedere nello stesso tempo dei caratteri contrari, quindi anche contraddittori. Il PNC riguarda solo gli enti attuali. Questo è veramente un passaggio chiave e si comincia a rispondere alla domanda che faceva l'unico la volta scorsa, cioè non è che questa parziale recrudescenza delle critiche al PNC è solo un trucchetto retorico? No, secondo Yukasiewicz, perché appunto in realtà Aristotele lo ammette in larghi passaggi che il PNC può essere falso in certi contesti. Il punto però è cosa lui ritiene essere vera conoscenza. Questo è quello che andiamo a vedere. E tra l'altro, ripeto, anche qui, i primi capitoli contenevano già questa questione. Quella degli enti potenziali non è altro che una questione simile a livello linguistico, intendo. Poi gli enti potenziali sono qualcosa di più complesso a livello ontologico, però a livello linguistico è simile alla questione, per esempio, di controfattuali che aveva già tirato su Yukasiewicz. Non a caso Aristotele non riesce ad avere per niente una buona logica modale. Sarà lo stesso Yukasiewicz a scrivere un lungo trattato sulla sillogistica modale di Aristotele e far vedere che era fondamentalmente farraginosa e inconsistente. E Aristotele ha proprio in forte sospetto quello che avviene potenzialmente, gli enti potenziali, proprio perché probabilmente gli sembravano confutare in certe occasioni il PNC nelle sue polemiche con i colleghi. Ma che cosa è quell'ente potenziale il quale non è soggetto al PNC? Troviamo la risposta nel brano che segue. Orbene, la ragione per cui questi filosofi si sono fatti tale opinione, cioè il non riconoscimento del PNC, sta nel fatto che essi ricercavano sì la verità intorno agli enti, ma credevano che fossero enti solamente le cose sensibili. Ora, le cose sensibili è presente in notevole misura l'indeterminato, ossia quel tipo di essere di cui dicemmo sopra. Perciò costoro dicono cose che sembrano vere, ma in realtà non dicono il vero. Ne risulterebbe che gli enti potenziali sono proprio gli oggetti della percezione, ossia i fenomeni. È chiaro il passaggio, no? Essi credevano che fossero enti solamente le cose sensibili. Aristotele dice no, anche altre cose sono enti, però gli enti che sono le cose sensibili e che i sensisti usano per confutare il PNC come eccezione al PNC sono, essendo loro sensisti, i fenomeni percepiti, ok? Benché Aristotele non abbia osato dirlo in modo esplicito e chiaro, accontentandosi di un diplomatico richiamo al brano precedente, la parola indeterminato non lascia riguardo dubbio alcuno. Già in precedenza, infatti, lo Stagirita aveva fatto notare che l'indeterminato è l'essere in potenza e non in atto. In questo modo arriviamo alla seguente conclusione. Gli oggetti della percezione, in quanto enti potenziali, potrebbero possedere nello stesso tempo caratteri contrari, quindi anche contraddittori. Il mondo sensoriale, che muta continuamente e contiene germi di fenomeni contrari, non dipenderebbe dal PNC. Chi ammette, come i sensisti, che esiste solo ciò che si lascia percepire per mezzo dei sensi, può giustamente non riconoscere questo principio e può non ammettere l'esistenza di enti non contraddittori. Ora, è facile capire perché Aristotele nelle sue prove esposti il punto di vista iniziale, sforzandosi di dimostrare la tesi che accanto alle cose contraddittorie deve tuttavia esistere una verità assoluta e non contraddittoria. Vi ricordate la tesi dell'altra volta, cioè una forma di difesa debole del PNC. Non vale sempre, ma vale per le cose importanti. Questo, parafrasando, sembra voler dire. Nel campo del mondo dei sensi egli potrebbe essere sconfitto, ma quel mondo in realtà non esiste e l'unico ente vero, eterno, immutabile e non contraddittorio è l'essenza delle cose e la sostanza che sta sul fondo di ogni oggetto concreto. Praticamente, sarò brutale, Aristotele fa una cosa un po' simile a quella che fanno i severiniani da cui è iniziato il gruppo lettura, cioè per mantenere il PNC abolisce il mondo. Ok, abolisce la realtà, fondamentalmente. Quella non è la vera realtà. La vera realtà è l'essenza delle cose, cioè, vi ricordate, quella specie di significato determinato che hanno tutte le cose e che può essere stabilito attraverso il linguaggio. E come al solito, anche qui ricordiamo, Yukasiewicz ha di nuovo dimostrato che il PNC non è un derivato, non è la metafisica di Aristotele a seguire dalla sua logica, ma è la sua logica, nella misura in cui il PNC per lui è il principio ultimo, a essere figlio della sua metafisica sostanzialistica. Ok? La sostanza che cos'è? Non si sa, però non viene percepita dai sensi, ma è conosciuta per mezzo dell'intelletto. Per questo l'argomentazione dei sensisti è vera solo relativamente al mondo sensibile, ma questo non costituisce la verità intera, giacché oltre ai fenomeni e alla materia esistono la sostanza e la forma, accessibili soltanto all'intelletto e esenti da qualsiasi contraddizione. Aristotele, rivolgendosi contro i sensisti, afferma ripetutamente questa tesi. Così, ad esempio, egli conclude il primo dei brani sopracitati con queste parole: Inoltre, faremo in modo che costoro si convincano che nell'ambito degli esseri esiste anche un'altra sostanza, la quale non è soggetta in alcun modo né al movimento, né a generazione, né a corruzione. E faccio notare questa cosa, che nonostante la contrapposizione che a livello accademico, a livello di manuali del liceo si vuole fare tra Platone e Aristotele, io direi che questo passaggio è la dimostrazione della radice comunque platonista del pensiero di Aristotele. Non sono ovviamente un esperto, non sono uno storico della filosofia antica, ma mi sembra evidente che ci siano delle correlazioni. Questi passaggi sono veramente una forma di platonismo aristotelico, ok? O meglio, Aristotele ha una metafisica sicuramente più complessa, però poi quando si deve arrivare ai fondamenti, ok, a quelli che lui ritiene i fondamenti, si deve ripiegare un po' su queste forme di, li chiamerò platonismo, ok? In relazione al secondo dei brani citati, Aristotele dice: inoltre è evidente che anche contro costoro potremmo far valere quelle stesse cose che già sopra abbiamo detto. Dovremmo cioè mostrare loro che esiste una realtà immobile e dovremmo convincerli di questo. Questa realtà immobile, quasi iperuranica, è la radice, è la ragione di tutto ciò che viene dopo, e tutto ciò che viene dopo è quello che vedono e basta gli sensisti, non vedono nient'altro. Ciò che viene dopo è soggetto a corruzione e quindi anche a contraddizione, come se fosse, anche qui c'è una specie di metafora organica, mentre quello che è percepibile dall'intelletto, la vera essenza delle cose, rispetta il PNC. Anche qui, come abbiamo visto finora, vi ricordate, la confusione è sempre presente tra versione logica e ontologica del principio. Da questa teoria della conoscenza di Aristotele è chiara anche la correlazione tra la versione logica del principio e quella psicologica. Tutto ciò che può essere colto dall'intelletto è esente da contraddizione, e ciò che può essere colto dall'intelletto è fondamentalmente l'essenza delle cose, ok? Tutto il resto è cogibile dai sensi. È solo in questo orizzonte che la seconda prova elenctica, a mio avviso la più importante di tutte, assume il suo debito significato. Nella presentazione di questa prova, Aristotele sottolinea che per poter comunicare e pensare bisogna necessariamente riconoscere qualcosa di determinato, che nella sua essenza è uno, vi ricordate? Tale orismenon non può essere costituito dagli oggetti dei sensi, i quali sono prevalentemente di natura indefinita, bensì dagli enti sostanziali che costituiscono l'essenza delle cose. Il modello originario di quegli enti è una forma pura, del tutto libera dalle contraddizioni della materia, l'essere divino. Questi enti, ossia le forme scusate, in un dibattito non registrato con l'unico, avevo fatto riferimento a un piccolo scritto che ho io su questa edizione di Lukasiewicz, non mi ricordo l'autore però la vado a guardare subito, Claudio Testi, Il principio di contraddizione in Tommaso d'Aquino. Ecco, questa cosa è molto più approfondita, se non ricordo male, i rapporti tra logica, teologia, la difesa del PNC, il panteismo come negazione del PNC, bla bla bla, proprio in questo scritto che, se riesco, vi scannerizzo. Questi enti, ossia le forme sostanziali, vengono colti tramite i concetti, di cui le parole sono segni univocamente determinati nelle definizioni. Anche qui, di nuovo, è coinvolta una filosofia del linguaggio parecchio rigida e discutibile, assolutamente illecita nell'epoca in cui scrive Aristotele, ma comunque volevo far notare che un'altra volta sì, Manciok, ho letto, e sì, anche io mi sono accorto che c'è del megarismo in Severino, ma io facevo un altro tipo di discorso, era più una battuta, ma fondamentalmente è questo: la difesa del PNC in assoluta implica una specie di abolizione della realtà, come se ciò che percepiamo non fosse poi così importante. Comunque, detto questo, stavo dicendo, come vedete da questa breve frase, appunto, è coinvolta anche una filosofia del linguaggio parecchio sofisticata, rigida, discutibile, ne abbiamo già parlato, però è sempre per farvi notare, a ogni passaggio di quest'ultima pagina e mezzo, quante diavolo di premesse implicite ci sono nell'accettazione del PNC. Non solo Aristotele non è riuscito a dimostrarlo, ma sembra sempre meno principio ultimo. Devi avere la sua metafisica, la sua filosofia del linguaggio, la sua semiotica in un certo senso, il modo molto primitivo, col quale si collegano cose e percezioni, enti, il rapporto tra l'intelletto e le cose sensibili, eccetera, eccetera. La sua teoria della conoscenza e tutto questo marasma di cose dà come output, ok, una necessità di difendere estremamente il PNC. Non è neanche una conseguenza logicamente derivabile, ma è una necessità pragmatica, come abbiamo visto. Ora la parte in corsivo. Questa univocità delle parole, fondata sull'esistenza degli enti sostanziali, costituisce la base ultima del PNC, il quale va perciò considerato come la legge suprema sia del vero pensare per mezzo delle nozioni, sia dell'ente vero ed essenziale. Ok? E tra l'altro è una definizione un po' circolare. Che cosa significa ente vero ed essenziale? Quello che rispetta il PNC. Che cos'è il PNC? È quella cosa che vale solo per gli enti veri ed essenziali. Però è tutto qui, fondamentalmente, il fondamento della filosofia aristotelica. In tal modo tutto fa pensare che Aristotele limitasse il significato del PNC agli enti sostanziali. Può darsi che lo Stagirita lo sottintendesse quando, dopo aver formulato la famosa definizione del principio, è impossibile che la medesima cosa appartenga e non appartenga a una medesima cosa nello stesso tempo e secondo il medesimo aspetto, aggiunse subito le seguenti parole. E si aggiungono pure anche tutte le altre determinazioni che si possono aggiungere al fine di evitare difficoltà di natura logica. A questo punto, quali altre obiezioni si potrebbero fare, visto che il principio è stato formulato con la massima cautela, con delle aggiunte che precisano inequivocabilmente che trattasi di un medesimo attributo, il quale secondo il medesimo aspetto non può appartenere e non appartenere al medesimo oggetto nello stesso tempo? Bisogna dire che per Aristotele il principio di contraddizione non è soltanto un principio ontologico, ma è dotato anche di un significato metafisico. Si basa infatti su una premessa metafisica che presuppone l'esistenza della sostanza e alla quale esso rimane strettamente legato. Tuttavia, è proprio il suo significato metafisico a svalutarlo, giacché le premesse metafisiche non possiedono mai la certezza delle leggi logiche. Critica che già aveva mosso Yukasiewicz. Le premesse metafisiche sono solo probabili, sono solo ipotesi e quindi non possiamo fondare su di esse la logica, ovviamente. Lo stesso Aristotele probabilmente era consapevole che per le sue tesi questo era un punto debole. Forse anche lui nutriva dei dubbi intorno all'esistenza degli enti sostanziali, eterni e distinti dal mondo mutevole dei sensi. E se i sensisti avessero avuto ragione, in tal caso anche gli erisici di Megara non sarebbero stati poi così lontani dalla verità, e in tal caso tutta la sua grandiosa costruzione sarebbe caduta nell'abisso. Ma questo non è possibile. Se così fosse, l'uomo non potrebbe pensare, né parlare, né agire. Per questo Aristotele mantiene ben salda la sua verità assoluta, cioè gli enti sostanziali, come se fosse l'ultima ancora di salvezza. Dalle nostre riflessioni risulta che la questione del PNC non è affatto risolta da Aristotele. Ne occorre una giustificazione nuova e migliore. Questo risulta oggi ancora più impellente perché, mentre Aristotele usava il suo principio soprattutto per gli enti sostanziali, cercandovi la garanzia della verità del mondo sensoriale, in questo senso ne abbiamo parlato l'altra volta, il PNC è quasi un'ipotesi regolativa, ok, quasi un principio metodologico, pratico, serve come garanzia della verità del mondo sensoriale. Il mondo sensoriale poi si indaga in modo diverso. Lo stesso Aristotele, basta leggere i suoi trattati di fisico e di biologia, ok? Non sono quasi mai affetti da una qualche forma di sillogismo nei vari passaggi. Noi ora l'adoperiamo per tutti gli oggetti senza eccezione. Ecco un'altra di quelle cose strane per cui il testo aristotelico è stato in un certo senso misinterpretato, è stato eccessivamente, come dire, seguito in modo quasi molto oltre la lettera, anzi, fermandosi alla lettera e non allo spirito, che è quello che fa un po' Yukasiewicz. Quindi noi lo adoperiamo sia per gli enti sensibili, sia per ogni altro fenomeno, ivi comprese le illusioni. Oggi, poi, si riconosce ovunque l'importanza primaria della conoscenza sperimentale, per cui siamo propensi ad attribuire un peso maggiore agli oggetti dell'esperienza che a quelli non sperimentabili, quali sono le sostanze che giustamente o no vengono considerate mere creazioni della mente umana. Per questo motivo la revisione del PNC di Aristotele diventa necessaria. E, tra l'altro faccio notare che in questo capitolo rivelatore non solo si conclude un po' l'indagine distruttiva su Aristotele, prosegue poi un po' con il sillogismo nel capitolo dopo, poi c'è un divertissement che è il capitolo 16, poi dal 17 si passa alla parte costruttiva che secondo me tra l'altro è la più interessante, o meglio ci sono più cose da dire, anche se Yuka Savage dice meno cose, ok? Ma in questo capitolo è evidente anche uno degli intenti dell'opera di Yuka Savage, che non è solo di natura logica e storica, che sono i due campi su cui lui si è prodigato di più. Però fondamentalmente quello che interessa a Yuka Savage è riformulare più adeguatamente un principio antico che lui ritiene valido, ma nella cui formulazione originaria ci sono non solo tanti errori tecnici, ma anche tante implicazioni, tante premesse implicite che noi adesso non accettiamo più. Il lavoro che fa Yuka Savage di revisione della logica è davvero radicale. Infatti il passo successivo sarà aumentare i valori di verità, poi sarà aumentare gli operatori della logica e quindi inserendo anche gli operatori modali. Cioè Yuka Savage fa un'operazione di revisione che da un lato rende ragione della storia della disciplina, ok? Un altro suo importante contributo storico è il recupero della logica stoica, per esempio. Yuka Savage quasi ricostruisce la logica proposizionale sulle tesi stoiche, ok? Sulle dottrine logiche degli stoici. Ma non solo quindi rende ragione della storia della sua disciplina, ma cerca anche di ampliare l'orizzonte delle ricerche formali che si facevano in quegli anni, ok? Ed è quello che poi farà tutta la scuola polacca di logica, Tarski in testa, ma appunto anche qui volevo far notare che l'importanza di questo saggio è che è il primo tassello della revisione di una disciplina comunque fondamentale e per la filosofia e per la matematica, ma anche ormai anche oltre, e del fatto che paradossalmente fin dai tempi di Boole, di Schröder e di Peirce e anche poi di Frege si erano analizzate tutte le facce della logica antica tranne il PNC, e con questo colpo che inferto da Yuka Savage si aprono le porte delle logiche alternative a quella classica. Quindi non per forza paraconsistenti, ma appunto logiche anche a più valori di verità, come quella che studierà Yuka Savage. Si aprono le porte anche alle logiche modali, che dovrebbero riuscire a rendere ragione degli enunciati sugli enti potenziali, fondamentalmente, per dirla aristotelicamente. Per cui, secondo me, anche in questo capitolo è chiaro qual è uno delle colonne portanti della logica del Novecento, in che senso Yuka Savage lo è, e cosa ha fatto e per farlo quali calli ha pestato, in questo caso quelli di uno dei più grandi filosofi dell'Occidente. Allora, sono le 7:20, se avete qualche osservazione, domanda anche sulle vecchie letture, eccetera, eccetera, fatela adesso. O tacete per sempre. Non credo che ce la faccio a leggere il 15 perché è un po' lunghetto e tra l'altro ci sono anche alcune cose tecniche da dire, però la volta prossima ci concentreremo, anzi cerchiamo di farne due, così chiudiamo 15 e 16 e passiamo alla parte costruttiva e leggiamo anche un po' di appendice. Mi sto segnando quali sono le cose dell'appendice da leggere perché è inutile farle tutte, per cui se avete osservazioni fatele. Ah, spero che d'altro mi avete sentito tutti, perché non avendo sentito nessuno non so se è andato tutto liscio, però credo di sì. Non vi accalcate troppo, ovviamente, battuta scontata, ma ci sta. Daniela scrive sì, tutto ok. Sì, a proposito, Manchox, per approfondire quello che hai scritto... solo che considera sostanze gli accidenti uniti a tutte le relazioni trascendentali. Sì. È chiaro che quella è una metafisica ancora più folle, perché qualunque cosa è un ente fatto tutto alla stessa maniera, non c'è né il megarico o il sensista che dice esistono solo questo tipo di enti, né Aristotele che dice esistono tutti gli enti, ma alcuni sono più enti degli altri, ok? Che sarebbero quelli sostanziali. Però sì, ho notato anch'io mentre leggevo, proprio adesso, mentre facevo questa lettura, quindi non ci avevo pensato le altre volte che avevo letto il libro, che c'è della... che insomma Severino è un po' più vicino a questi, a quelli che Aristotele critica in un certo senso, ma ripeto, il mio punto era che quello che fa Aristotele è, davanti a delle contraddizioni, fare un po' di giochi di parole, ok, e poi dire va bene, comunque le cose che contano sono queste, il resto è la mera realtà sciacquata di cui non si devono occupare i filosofi con la F maiuscola. È una cosa del genere, ok? Per cui il modo che tu hai di risolvere questo... Sì, no, lo so che è una precisazione, però mi andava così di parlarne. Il modo che tu hai di risolvere questo problema è chiaramente fare una metafisica con una... infinità di enti, dividere in tutti, fare questo enorme dividing instant problem, no? E dividere ogni sezione dello spazio-tempo in infiniti altri enti, eccetera, eccetera, e dire che per ognuno di quelli non esiste la contraddizione, dal che uno ti potrebbe dire, va bene, però se ne congiungo due, quando è che si può parlare di contraddizione? Secondo i Severiniani mai, secondo Aristotele invece sì. Quello che emerge da questo capitolo è che in realtà lui non era così sicuro della validità assoluta del principio, se non basandosi sulla sua metafisica, ok? E vabbè, questo poi è indicativo il fatto che lui parli tanto del PNC nella metafisica e non così tanto nelle opere logiche, proprio perché lo riteneva un principio con un significato metafisico, abbiamo visto anche con un significato pragmatico, cioè di, come dire, di strumento per fare scienza, per fare conoscenza, ok? Lo strumento formale principale, si parte da quello e poi il resto. Ovviamente qui ci sono un sacco di confusioni dovute al periodo storico, perché una volta che tu mi hai detto che vale solo per le cose assolute, gli enti essenziali, sostanziali, io lettore moderno leggo, nel mio linguaggio lo traduco con, perché rifiuto ovviamente sostanzialismo eccetera, nel mio linguaggio lo traduco con vale solo a livello logico, ok? Però a questo punto cade tutto il resto che ha detto Aristotele, non si capisce come uno dovrebbe fare scienza sensibile una volta col PNC, una volta ammesso che gli enti potenziali, cioè gli enti empirici, potrebbero in effetti essere delle violazioni del PNC persistenti, però ecco, c'è questa possibilità. Ovviamente, ripeto, poi Lukasiewicz specifica che nella formulazione di Aristotele c'è la frase secondo il medesimo rispetto, bla bla bla, allo stesso tempo secondo il medesimo rispetto, però anche qui le tesi di Protagora e di quegli altri erano un tantinello più radicali, cioè la contraddizione c'è effettivamente sotto il medesimo rispetto, in un certo senso. Perché? Perché quando esistono attributi contrari in un oggetto, loro rispettano il principio secondo cui dal nulla non viene fuori di certo l'essere, ok? Quindi questi attributi contrari erano già nell'oggetto, erano già nell'ente, per cui l'ente ce li ha avuti persistentemente sotto allo stesso tempo e sotto il medesimo rispetto, ok? È in effetti detta così, è una specie di eternalismo, cioè questi enti che contengono già in sé tutto il DNA di tutta la loro... di tutti le loro proprietà e attributi all'infinito. Va bene, basta, sto sproloquiando troppo, quindi se qualcuno ha da dire qualcosa, bene, se no possiamo anche chiudere. Spero che sia interessante questa parte. A me piace molto questa parte del libro, devo dire.
Io volevo solo chiedere un chiarimento a Manciox, però poi non vorrei che si allunga troppo il discorso e si finisce per parlare di Severino. Cioè, volevo capire soltanto qual è la differenza tra questa posizione che ha scritto lui e quella dei Megarici. Una differenza sicuramente c'è, però così a occhio non è super evidente, perché se tutte quante. Se anche gli accidenti vengono viste come sostanze, allora come risolve Severino il problema che poi ha risolto Aristotele, ovvero il fatto che io non posso dire che la mela è rossa perché sarebbe una contraddizione, perché non c'è, non essendoci distinzioni tra sostanze e accidenti, dire che la mela è rossa è predicare due cose diverse. Della stessa cosa, insomma, era percepita da loro come una contraddizione. Quindi non mi è chiaro come Severino aggiri il problema, però ovviamente se la risposta è troppo lunga non rispondermi, cioè
No, neanche a me è
chiedo
chiaro,
per
però
cortesia.
aggiungo che Aristotele utilizza in modo consistente la nozione di identità proprio perché a livello metafisico distingue sostanze e accidenti, come hai detto tu, cioè
Certo.
quella copula ha dei interpretazioni diverse e Aristotele, se fosse nato nel Novecento, l'avrebbe formalizzato in modo diverso perché nelle sue stesse opere è chiara questa cosa, io l'organo l'ho letto tutto e me lo ricordo. Per cui è sempre quello il problema, cioè anche qui si può notare come è la logica in Aristotele affondarsi sulla metafisica e non viceversa,
Cioè,
ok?
ma anche perché se uno ci pensa bene, se uno prende questa distinzione tra sostanze ed accidenti e toglie, diciamo, tutta quanta la parte metafisica e mantiene solo l'aspetto più logico, ontologico, alla fine, quando noi parliamo di oggetti e proprietà, certo ci sarebbe moltissimo da dire, ma sostanzialmente siamo sempre in quel framework concettuale, quindi. Se uno mi dice che c'è un autore, in questo caso Severino, che non considera questa distinzione tra sostanze e accidenti, e quindi mi viene da dire anche tra oggetti e proprietà, giustamente uno un po' di perplessità ce l'ha. Ah, anche dire la mela è una contraddizione, si può parlare, ma la parola non veicola verità. Vabbè, ora non voglio che diventi una cosa troppo lunga. Vabbè, non è che possiamo
Sì,
cercare di
no, vabbè, adesso
decifrare.
senza, no, anche perché, insomma, siamo ai limiti del delirio come al solito, ma avevo capito che l'obiezione di Manciox fosse alla mia similitudine tra Aristotele e Severino, ma comunque sì. Per dire la mela devi negarla, anche individuando, vedi il non essere il ramo della mela, per esempio, vabbè, è
Vabbè,
tutto
magari
un.
se ne parla sul gruppo
Sì,
senza.
vabbè, comunque è tutto un discorso articolato.
Sì,
Vabbè, direi che
provo
possiamo chiudere
a
così.
smutarmi un
Ah, dimmi.
attimo. No, sì, qua hai detto bene, spero. Magari ci sarà un po' di ritorno, ma vabbè, solo 2 minuti. Spero, cioè, hai detto bene, era solo per non accostare Aristotele e Severino, solo quello.
Sì, certo, ho capito. Va bene, comunque spero che sia andato tutto bene, anche se il capitolo era breve, però questa parte mi sembra molto carina, perché è una parte in cui, insomma, Jukasevich fa filologia, ok? Invece che anziché fare filosofia della logica, mettiamola così. E ripeto, la prossima volta c'è da dire qualcosa sul capitolo che, insomma, mette insieme PNC e la natura del sillogismo in Aristotele. All'inizio avevo pensato di farvi leggere, senza leggerlo tutti insieme, il capitolo 16, ma oltre ad essere divertente, è così pieno di intuizioni che verranno sviluppate nella logica contemporanea che mi va di parlarne, quindi facciamo anche quello. E poi inizia la pars construens e abbiamo quasi fatto. Credo che sarà il primo gruppo lettura a finire interamente un libro nella storia
Grazie.
nella storia dei gruppi lettura, perché io ne ho fatti anche altri fuori dal gruppo di filosofia da uditore, e avessimo mai finito un libro, ecco, quindi,
non gufiamolo però.
No, io ho avuto il coraggio anche di fare il reading group dell'Ulisse di Joyce, ovviamente non è stato mai finita quella cosa.
No, ma infatti dalle prossime volte, come abbiamo già detto, scegliamo proprio degli articoli o dei capitoli mirati. Cioè, rifare altri libri, non lo so, cioè il rischio che alla fine non lo finisci.
Sì, a me piacerebbe fare Il pensiero di Frege, del 1918, e mi piacerebbe il paper di Quine sul concetto di traduzione, sull'indeterminatezza della traduzione. Quella è veramente tanta bella roba, e se ne può parlare anche se uno l'ha già letto, ma si può, veramente viene fuori una bella roba. Non sarebbe male Significato e sinonimia delle lingue naturali di Carnap come articoli. Poi ovviamente io produco questa roba perché mi viene in mente, ma anche cose più...
Sì, anche quando si è parlato di fare qualcosa sull'estetica, no? Se invece di beccare un libro riesci ad individuare un articolo carino di estetica...
Allora, guarda, io inizialmente, sai perché avevo proposto inizialmente Opera Aperta di Eco? Perché Opera Aperta in realtà è una insieme di articoli, ok? Cioè, il tema, lui li raccoglie tutto lo stesso titolo perché il tema è quello, però gli articoli sono indipendenti l'uno dall'altro.
Quindi,
e tra l'altro,
ci si potrebbe prendere una parte,
esatto,
di Opera Aperta. Okay.
Non sarebbe male. Poi ogni articolo affronta più o meno una forma d'arte differente, perché ce n'è uno che parla di poesia, uno che parla di televisione, uno che parla di cinema. Quindi non sarebbe male, secondo me. Si potrebbe provare, uno che parla di musica anche, si potrebbe provare una roba del genere. E vabbè, comunque poi ci pensiamo.
Va bene.
Va bene. Allora, grazie a tutti e alla prossima.
Ciao, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.